Puntuali come ogni mercoledì sera, sono le 20:20, comincia una nuova puntata di Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
Tutti i mammiferi di questo pianeta, distinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento, il virus.
Io non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E questa è proprio Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 e il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici che mi stanno ascoltando. Oggi è il 22 maggio 2013. Cominciamo come sempre con le informazioni su questa emittente. Sapete che questa radio non ha sponsor commerciali, vive del volontariato delle molte persone che ne fanno uno strumento veramente unico e vive dei contributi che ci provengono da tutti gli amici che desiderano che questa avventura continui nonostante il periodo di difficoltà per ognuno di noi e di difficoltà anche per questa radio. Per dare una mano basta usare il conto corrente postale numero 120 82 301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, sul quale potete versare i vostri preziosi contributi. Il bollettino lo potete trovare anche sul nostro sito web radiocooperativa.org, dove ci sono altre opzioni e possibilità, c'è il palinsesto sempre aggiornato, la descrizione di tutte le trasmissioni, il podcast di molti programmi per riascoltare le puntate già trasmesse e poi tutti i contatti e abbiamo ripristinato lo streaming con cui potete seguirci attraverso la rete internet anche dai posti più lontani e misteriosi. Se poi siete frequentatori dei social network, siamo in Facebook con una nostra pagina e con un gruppo Radio Cooperativa Padova dove ci sono molti amici, centinaia di amici che discutono virtualmente tra loro e si scambiano idee. Anche questa trasmissione ha un suo sito, si chiama noncicredo.org e parla dello stesso tipo di argomenti che tratto qui in radio e attraverso il quale, se ne avete piacere, potete contattarmi. La puntata di oggi è ancora registrata, ma è l'ultima della serie. Prometto che dalla prossima settimana andremo di nuovo in diretta dallo studio. Le parole di questa sera sono tratte da un documento pubblicato alla fine di febbraio 2013, quindi molto recente. Io ve lo propongo perché credo sia importante. Ne ascolterete il testo che io vi dirò opportunamente rivisitato per semplificarlo e per riassumerlo. Parleremo di cibo, ma non delle ricette da portare in tavola. Parleremo di come il cibo viene prodotto, distribuito e venduto, di chi ci guadagna e di chi ci rimette. Questo tuttavia lo faremo dopo, perché adesso ci gustiamo, come sempre, un brano jazz. Andiamo a conoscere questa Creole Dixieland Band, diretta da Edward Kid Ory, che si esibisce in un assolo al trombone. Il pezzo si chiama Loveless Love.
Thank you.
E questo era il jazz di Kidori. Una settimana fa vi ho segnalato una pubblicazione di Legambiente che ho analizzato e commentato. Era incentrata sugli indicatori che ci raccontano come viviamo, quali sono i nostri punti di forza, quali invece quelli di debolezza. Tra i moltissimi dati, uno riguardava la parità di genere. Avevamo visto che in Italia l'occupazione femminile è circa la metà di quella potenziale ed è comunque molto molto più bassa di quella dei maschietti. Ora, se da noi le cose vanno in questo modo, ci sono paesi, ci sono molti paesi, nei quali la situazione è decisamente peggiore, dove non è tanto il lavoro a fare la discriminante, quanto la possibilità di accedere all'acqua e al cibo. In questi giorni e fino alla prossima settimana è in corso una campagna di sottoscrizione fondi lanciata da Oxfam Italia e che è veicolata da volti noti come per esempio la giornalista di Sky e di La Sette, Ilaria D'Amico. L'iniziativa si chiama Per un futuro senza fame. I fondi raccolti saranno destinati a migliorare le condizioni di vita delle donne e delle loro comunità, il loro accesso alle risorse, al credito e ai diritti fondamentali come la salute. I paesi dove raggiungere queste donne sono tanti: il Sudafrica, la Cambogia, lo Sri Lanka, Honduras, Ecuador, i territori occupati palestinesi, la Bosnia-Erzegovina, l'Albania, Haiti, Ecuador, la Repubblica Dominicana, il Brasile, il Marocco e la Repubblica Democratica del Congo. La presidente di Oxfam Italia, Maurizia Iachino, spiega: su 1,3 miliardi di persone che vivono in estrema povertà nel mondo, più di 2/3 sono donne e ragazze. La maggior parte di loro vive in zone rurali e il 70% dei bambini che non hanno accesso all'istruzione sono bambine. Le donne guadagnano solo 1/3 del reddito mondiale, ma l'insieme delle loro ore di lavoro corrisponde ai 2/3 di quello mondiale. Secondo le Nazioni Unite, colmare il divario delle donne che lavorano in agricoltura nei confronti degli uomini, in termini di opportunità e di accesso alle risorse, potrebbe salvare dalla fame fino a 150 milioni di persone. Con i fondi raccolti garantiremo reddito e potere di acquisto a migliaia di contadine e di comunità agricole, rafforzando la vendita dei prodotti nei mercati locali e incentivando la produzione attraverso pratiche agricole sostenibili. Ecco, è solo una piccola parte di questo discorso quello di cui voglio parlarvi questa sera. Ma ho tirato fuori questa iniziativa, che tra l'altro non si può che condividere, perché discuteremo tra poco di un documento prodotto proprio da Oxfam Italia un paio di mesi fa. di questa associazione, che poi è una specie di associazione di associazioni, perché in essa si riconoscono moltissime onlus, una confederazione che lavora con circa 3.000 partner ed alleati. Di questa associazione, dicevo, l'obiettivo dichiarato è chiarissimo, una battaglia contro la povertà e l'ingiustizia. In questa trasmissione vi ho parlato di Oxfam diverse volte, certamente tutte quelle in cui uno degli argomenti della puntata era il land grabbing, l'arraffamento delle terre. Io non voglio tornare su questo argomento oggi, ma vi ricordo che si tratta probabilmente dell'operazione più sporca e schifosa in tema di povertà e sostentamento delle popolazioni. È infatti chiaro che l'esistenza delle persone dipende dalla possibilità di avere un territorio dove stare, allevare i figli, coltivare la terra, in una parola sopravvivere. Le grandi multinazionali, gli stati sempre più golosi di terre, di miniere, di campi per il biocombustibile, di pascoli per le mandrie, questi stati e queste multinazionali fanno la spesa nei paesi più poveri dell'Africa, dell'Asia, del Sud America, eliminando popolazioni indigene, mandandole via dalle proprie regioni, togliendo loro la casa e togliendo loro l'acqua. Un dramma ormai vastissimo, simbolo di un nuovo neocolonialismo, basato questa volta sui soldi e sulla corruzione. Oxfam è stata la prima grande organizzazione a denunciare la situazione del land grabbing mondiale ed è tra le più attive a combatterlo. Per informazione su cosa potete fare in questo campo, potete rivolgervi al loro sito che si chiama oxfamitalia.org. Il documento di cui voglio parlarvi questa sera riguarda aziende che hanno in comune il tipo di prodotto che forniscono al mercato, prodotto che finisce inevitabilmente sulla nostra tavola. Parleremo di acqua e di cibo. Mi riferisco a Nestlé, Kraft, diventata Mondelez, la Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, ABF, Kellogg's e così via. Una delle campagne di Oxfam si chiama Coltiva il cibo, la vita, il pianeta. Serve per costruire un sistema alimentare che sia in grado di nutrire in modo sostenibile la popolazione che continua ad aumentare del nostro pianeta e che permetta alle persone povere di guadagnarsi da vivere, di dar da mangiare alle proprie famiglie, di stare bene. In quest'ambito lo studio ha voluto ragionare sui comportamenti di queste grandi aziende multinazionali, mettendo a nudo le loro manchevolezze, ma sottolineando anche quello che di positivo hanno fatto negli ultimi tempi. Anche se è meglio chiarire che raramente le società, queste aziende, si sono mosse motu proprio, normalmente l'hanno fatto dietro una insistente iniziativa popolare. Il problema è presto detto. Nella società dei consumi, retta dal profitto, le aziende hanno come obiettivo principale quello di incassare denaro. Che lo facciano vendendo tondini di ferro o acqua è, per loro, la stessa cosa. Poco importa se senza i tondini di ferro possiamo vivere lo stesso, al massimo non faremo il ponte sullo stretto o non costruiremo la TAV, ma senza acqua si muore. Va anche detto che il consumismo non esiste senza consumatori. Questo dovrebbe far riflettere tutti quelli che escono dal supermercato con ettolitri di acqua nelle bottiglie di plastica. I problemi sono molteplici e di varia natura. Cercheremo di scoprirli mano a mano che ci inoltreremo in questo documento, che trovate comunque sul sito di Oxfam Italia nella sezione informati/approfondimenti. Il suo titolo è «Scopri il marchio, cosa fanno le 10 grandi sorelle del cibo per la giustizia alimentare?». This could be heaven. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affections, you sit by me,
everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be one. We should bring love to our daughters and sons.
Questi erano i Queen con Heaven for Everyone. Prima di cominciare vorrei fare un'osservazione. Le informazioni raccolte di seguito sono molto fresche, ma ciò non toglie che in alcuni casi le aziende abbiano magari provveduto a rimuovere gli ostacoli o quantomeno a ridurre i problemi di cui vi parlerò. I dati provengono sempre da fonti certe, raccolte nel documento di cui stiamo parlando e adesso potete sempre fare riferimento seguendo le indicazioni che vi ho dato prima della pausa musicale per controllarle. Ci sono quasi 180 riferimenti a pubblicazioni e documenti vari o comunque ad associazioni e a organizzazioni che hanno contribuito a dare questi valori. Ecco dunque le informazioni tratte dall'inchiesta. Io ho cercato di riassumere questo documento e renderlo il più semplice possibile e spero di esserci riuscito. Perché mai dovremmo occuparci di Nestlé, Coca-Cola, ABF e compagnia? Partiamo da qualche notizia di cronaca e capiremo subito il perché. In Pakistan le comunità rurali dicono che la Nestlé sta imbottigliando e vendendo acqua vicino a dei villaggi che non hanno accesso ad acqua potabile. Nel 2009 la Kraft, che oggi è diventata Mondelez, è stata accusata di acquistare carne bovina da fornitori brasiliani implicati nel disboscamento delle foreste pluviali dell'Amazzonia per far pascolare il bestiame. E oggi Coca-Cola si trova a dover affrontare le accuse di sfruttamento del lavoro minorile nella sua catena di produzione nelle Filippine. Purtroppo non si tratta di anomalie. Per più di 100 anni le aziende più potenti del settore alimentare si sono servite di terre e di lavoro a basso costo per produrre al minimo dei costi e con profitti elevati, spesso a danno dell'ambiente, delle comunità locali, della salute delle persone in varie parti del mondo. E tutto questo ha contribuito all'attuale crisi del sistema alimentare. Oggi un terzo della popolazione mondiale dipende per il proprio sostentamento da piccole aziende agricole e, sebbene l'agricoltura produca abbastanza cibo per tutti, un terzo viene sprecato. Lo sappiamo bene che nel mondo ci sono tante persone in sovrappeso, oltre 1 miliardo, quante persone che patiscono la fame, oltre 1 miliardo. La stragrande maggioranza di coloro che soffrono la fame sono produttori agricoli di piccola scala, braccianti che coltivano e producono cibo per sfamare circa 2-3 miliardi di persone in tutto il mondo. Circa il 60% dei braccianti agricoli vive in povertà. Allo stesso tempo, i cambiamenti climatici provocati dalle emissioni di gas a effetto serra, di cui un'ampia percentuale è dovuta alla produzione agricola, ne parleremo più avanti, determina una sempre maggiore instabilità del rendimento dell'agricoltura. Inoltre, la fluttuazione dei prezzi alimentari così selvaggia, dovuta alla domanda crescente di soia, di mais e di zucchero per soddisfare le diete della popolazione ricca, aumenta la vulnerabilità degli agricoltori e dei braccianti nei paesi poveri. E, come se non bastasse, le basi stesse del sistema alimentare, cioè la terra fertile e l'acqua pulita, stanno diventando sempre più scarse, così come sempre più instabili, come ben sappiamo, sono le condizioni meteorologiche. Questi dati non sono segreti. Anche le aziende sono ben consapevoli che l'attività agricola è diventata sempre più soggetta a rischi e stanno prendendo provvedimenti per garantirsi i rifornimenti di materie prime nel futuro, per ridurre i fattori di rischio sociale ed ambientale lungo la loro catena di produzione. Oggi le aziende del settore alimentare denunciano la produzione di biocarburanti, costruiscono scuole per le comunità e riducono il consumo di acqua. I programmi di responsabilità sociale, le dichiarazioni di impegno sulla sostenibilità stanno continuamente aumentando, come per esempio ha dichiarato l'amministratore delegato di PepsiCo, Indra Nooyi, nel 2011. Dice: «Non è sufficiente fare cose che sanno di buono. PepsiCo deve anche essere una buona azienda e tendere a valori più alti del semplice e quotidiano business di produzione e vendita di bevande e snack». Ma queste dichiarazioni, che sono dirette all'adozione di migliori pratiche ambientali e sociali, sono poi molto difficili da valutare, nonostante ci siano sempre più consumatori che vogliono assolutamente sapere se queste affermazioni sono attendibili o sono solo delle balle dette per fare pubblicità. La campagna di Oxfam si focalizza su 10 delle più potenti aziende del settore alimentare, le chiama le 10 grandi sorelle alimentari, che sono l'Associated British Foods, la ABF, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg's, Mars, Mondelez International, che è la vecchia Kraft, Nestlé, PepsiCo e Unilever. L'obiettivo qual è? È quello di aumentare la loro trasparenza lungo tutta la filiera di produzione, avere cioè informazioni da fornire ai consumatori. Ad ognuna di queste aziende questa iniziativa di Oxfam, che si chiama Scopri il marchio, ha dato un voto esaminando 7 aree cruciali per il raggiungimento di una produzione agricola sostenibile, ma storicamente trascurate dall'industria alimentare. Vedremo più avanti di che tipo di aree si tratta e quali voti ognuna di queste aziende ha ottenuto. Perché questo monitoraggio è così importante? Il fatto è che una fetta consistente dell'economia mondiale attraversa queste aziende. Qualche dato, tanto per fare chiarezza: ogni giorno nel mondo si bevono 350 milioni di tazze di Nescafè, 1.700 milioni di prodotti della Coca-Cola. Nestlé nel 2010 ha registrato introiti superiori al PIL dello Yemen o del Guatemala. Le 10 aziende che ho citato incassano ogni giorno più di 1.100 milioni di dollari, impiegano milioni di persone, hanno un giro d'affari superiore perfino a quello dell'energia. Questo giro d'affari è stimato in 7.000 miliardi, il 10% dell'economia complessiva del pianeta. Quando parliamo di acquisti e vendite, vogliamo sapere chi produce e chi consuma. Il cibo viene prodotto da 1,5 miliardi di produttori e ha un indotto enorme che coinvolge il trasporto, la distribuzione di ogni livello, le aziende di trasformazione, fino alle botteghe rionali. La fortuna è che non mancano mai clienti, sono 7 miliardi, sono tutti gli abitanti del pianeta, senza tenere conto dei loro amici animali. Ma la mission delle 10 sorelle non è quella di assicurare cibo a tutti quanti. Piuttosto si sono preoccupate nell'ultimo secolo di sfruttare terreni e lavoro a basso costo per produrre prodotti il più possibile economici e spesso anche a basso contenuto nutrizionale per rendere massimi i propri profitti. Questa strategia criminosa ha avuto effetti devastanti sulle risorse idriche, sull'aumento di gas serra e sulle condizioni di lavoro. Questi costi non sono mai entrati nei bilanci di queste aziende e gli azionisti hanno sempre prosperato allegramente. Ma, se è possibile, c'è anche di peggio. Oggi le aziende, di cui parliamo anche altre si intende, sono sotto esame per aver contribuito ad incrementare di molto malattie come il diabete o l'obesità, grazie alla produzione di cibo schifoso, come lo chiamano gli anglofoni, di trash food, e di bevande zuccherate, tanto che l'attenzione della Casa Bianca, più precisamente di Michelle Obama, è al massimo proprio in questa direzione. Io ve ne ho parlato qualche mese fa in una puntata dedicata al cibo e ai trucchi delle rivendite. Ho già accennato ad altri problemi come quello delle terre, dell'abbandono dell'agricoltura, dello sfruttamento dei popoli poveri del mondo. Certo, non sono solo loro, le 10 aziende intendo, responsabili di tutto, ma certamente hanno una grande influenza perché riescono ad incidere molto sulla scelta dei governi, sulle azioni degli intermediari, cioè su quelli che gestiscono l'intera filiera alimentare. Qualcuno comincia a capire che così non si può andare avanti. A me sembra che la paura dei grandi capi sia quella di una specie di ribellione di massa da parte dei cittadini e quindi che vogliano salvarsi le chiappe più che diventare buoni e saggi. Comunque sia, le parole che oggi sentiamo dire dai vertici di alcune di queste società, per esempio dall'amministratore delegato di Unilever Paul Polman, suonano più o meno così. Bisogna cambiare il modo in cui lavoriamo, bisogna avere una visione più lunga e non fermarci ai nostri rapporti trimestrali. E dobbiamo, aperte virgolette, riconoscere che i bisogni dei cittadini e delle comunità hanno lo stesso valore delle richieste degli azionisti. Noi crediamo che in futuro questo sarà l'unico modello di business accettabile. Se la gente avverte che il sistema è iniquo e non va a loro beneficio, finiranno per ribellarsi ad esso. E se noi continuiamo a sfruttare risorse chiave come l'acqua, il cibo, la terra e l'energia senza pensare alla loro sostenibilità, a lungo termine, allora nessuno di noi si arricchirà. Chiuse le virgolette. Anche Nestlé, che non possiamo certo considerare come un convento francescano, ha fatto dei passi avanti in questa presa di coscienza, cercando di monitorare dal 2011 la produzione di cacao e la schifosa pratica del lavoro minorile nelle proprie aziende. Unilever ha preso impegni per favorire l'acquisto delle materie prime da produttori piccoli e locali, arrivando a garantire entro il 2020 il 100% degli approvvigionamenti in modo sostenibile. Tutte cose bellissime, che però non hanno portato a cambiamenti significativi nelle politiche e nelle pratiche aziendali, e continuano a separare il ruolo dell'industria agroalimentare da quello della sconfitta della povertà e della fame nel mondo.
Mentre dormi ti proteggo e ti sfioro con le dita, ti respiro e ti trattengo per averti per sempre, oltre il tempo di questo momento. Arrivo in fondo ai tuoi occhi quando mi abbracci e sorridi, se mi stringi forte fino a ricambiarmi l'anima. Questa notte senza luna adesso vola, tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare, adesso vola. Le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Tu che sei nei miei giorni, certezza, emozione, nell'incanto di tutti i silenzi che gridano vita, sei il canto che libera gioia, sei il rifugio, la passione. Con speranza e devozione io ti vado a celebrare come un prete sull'altare. Io ti voglio celebrare come un prete sull'altare. Questa notte ancora e manciati di spuma di mare, adesso vola. Le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri. Sta arrivando il mattino, stammi ancora piovendo e non ti vuoi svegliare, resta ancora, resta per favore e guarda come vola, tra coriandoli di cielo e manciati di spuma di mare, adesso vola. Le piume di stelle sopra il monte più alto del mondo, a guardare i tuoi sogni arrivare leggeri.
E questo era Max Gazzè con la canzone Mentre dormi. Siccome l'unico modo per stanare i cattivi è quello di far loro perdere soldi, facendo magari capire ai clienti le malefatte di cui si macchiano, Oxfam ha lanciato la campagna Coltiva, di cui il documento che stiamo analizzando, che si chiama Scopri il marchio, è solo una parte. Alla base di tutto, come ho già detto, c'è la trasparenza. Il consumatore deve, insomma, sapere cosa fanno queste società e perché. Quando voi entrate in un supermercato, la quantità di prodotti disponibili è impressionante. Secondo uno studio del Food Marketing Institute del 2012, mediamente ogni supermarket statunitense contiene 38.000 prodotti. Perfino in Cina, dove fino al 1989 non c'erano supermercati, le vendite della grande distribuzione organizzata ammontano oggi ad un totale di 100 miliardi di dollari ogni anno. Verrebbe da dire, bene, più varietà, più produttori. E invece no, perché la quasi totalità dei marchi che voi vedete sugli scaffali sono stati comprati dalle 10 grandi sorelle. Nel sito della Oxfam c'è un'immagine impressionante in cui dalle caselle in cui sono contenuti i nomi delle 10 sorelle escono linee che portano ai prodotti che producono oppure che controllano. Ed è desolante notare che qualunque cosa noi possiamo comprare nel nostro negozio, alla fine si finisce sempre nella casella di Nestlé, di Unilever, di ABF, eccetera, eccetera. Perfino marche prestigiose come la Twinings, che produce tè da 300 anni, sono state comprate da queste multinazionali, nel caso specifico da ABF. La concentrazione dei marchi in poche mani comporta alcune conseguenze negative. Intanto che il consumatore non sa con chi prendersela e non riesce a stabilire chi produce cosa. Poi i piccoli agricoltori vedono ridursi ulteriormente la base dei loro acquirenti, dei loro clienti, mettendoli spesso fuori dal mercato. Ma il dato ancora più preoccupante è il fatto che le stesse aziende, che hanno centinaia di marchi da seguire, non riescono, anche se lo volessero, a sapere cosa succede in tutte le catene di produzione. Dove viene coltivato il prodotto? Da chi? In quali condizioni? E così si sviluppa la piaga del lavoro minorile e della bassa, spesso infima, qualità delle merci. Chiedere alle grandi aziende informazioni al riguardo è spesso inutile, figuriamoci fargliele condividere con i loro consumatori. Il settore agricolo nel mondo è messo piuttosto male, ci sono 450 milioni di agricoltori, uomini e donne. In molti paesi fino al 60% di loro vive in povertà. Se noi prendiamo la popolazione che è definita cronicamente affamata, scopriamo che l'80% di questa è composta da contadini. E certo, usare preziose risorse agricole per fare snack e bibite gasate, o sempre e solo una enorme quantità di bistecche, comporta il fatto di avere meno terreni fertili, minore disponibilità di acqua per coltivare cibo nutriente per le comunità locali, per non parlare dei cambiamenti climatici che trovano nelle pratiche della produzione agricola con i relativi annessi un buon 30% di responsabilità. Il documento della Oxfam conclude questo punto affermando, aperte virgolette, questa realtà è conosciuta dalle aziende alimentari, che fanno poco per affrontarla. Sebbene sia a tutti nota la correlazione tra la potente crescita dell'industria del cibo e la povertà e la fame endemica, l'approvvigionamento di materie prime, cacao, zucchero, patate, pomodori, soia, caffè, tè e mais, è ancora afflitte da ingiustizie e disuguaglianze proprio come 100 anni fa, chiuse le virgolette. A questo punto però vogliamo saperne di più sull'industria alimentare per capire come è nata e come funziona. È la tecnologia che fa partire tutto, la conservazione, la pastorizzazione, l'inscatolamento, i trasporti attraverso camion e ferrovie, la refrigerazione. Nel XIX secolo mettono in moto la moderna industria alimentare. Poi c'è anche la situazione politica che dà una mano mica da ridere. La presenza di dittatori e di stati colonialisti rende disponibile la terra e la manodopera praticamente gratis. Le materie prime vengono così garantite a prezzi molto accessibili. Le aziende alimentari sono in grado di premere sui governi, i quali riducono le tasse sui prodotti di lusso, come la cioccolata, il tè, lo zucchero, che diventano in Europa e negli Stati Uniti prodotti di largo consumo. Le conseguenze sono fantastiche per il business, ma disastrose per l'ambiente e le popolazioni locali. Alcuni casi li esamineremo poi a parte. Quello che avviene è che la politica votata ad una società consumistica consegna alle aziende praticamente carta bianca. Grazie alla pubblicità martellante, cibi certo non essenziali per il sostentamento, come appunto cioccolata, tè, gomme da masticare, caffè solubile, diventano dei must nel mondo sviluppato, mentre comportano, come già detto, la sottrazione di sempre più vaste porzioni di terre coltivabili al sostentamento delle popolazioni indigene. Le colonie dei Caraibi e le fattorie cubane hanno fornito zucchero per i dolci in Europa. Il tè consumato in tutto l'impero britannico veniva dalle terre fertili indiane oppure dello Sri Lanka. Le piantagioni dell'olio di palma sviluppate in Africa occidentale hanno fatto arrivare materie prime portando nei nostri negozi prodotti nuovi come la margarina. Con l'esaurirsi del periodo coloniale la questione non finisce per niente. Assistiamo infatti all'acquisizione di terre fertili da parte dei più potenti e più influenti, certo non da parte di quelli che ne avevano più bisogno. Land Matrix, che è un fantastico portale di dati, tabelle, grafici online, mostra la quantità delle acquisizioni di terre agricole da parte dell'industria alimentare. Spiccano quelle africane, ma anche in Centro e Sud America le aree che sono passate di mano sono consistenti. Negli ultimi 10 anni si sono avute quasi 1000 acquisizioni su larga scala, la maggior parte delle quali si è verificata in 32 paesi dove il livello di fame è definito dall'ONU allarmante o grave. E arriviamo inevitabilmente al land grabbing, con le sue terre che potrebbero produrre cibo per sfamare tutti gli affamati del mondo, ma destinate alla produzione di biocombustibili, perché è molto più importante che un cittadino di New York possa andare allo stadio in macchina piuttosto che un contadino del Guatemala possa dare un piatto di minestra ai propri figli.
Got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up a man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. Smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking for. Even break. He lies right at you. You know you hate this game. Slaps you once in a while and you live in love and pain. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. 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 Thank you.
unique. Spends a life through pleasing up a man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed.
In questa Only Women Bleed, solo le donne sanguinano, Alice Cooper fa una critica molto feroce, devo dire, al ruolo maschile rispetto a quello femminile. Dice, per esempio, troppo spesso lei piange da sola la notte, lui fuma e beve e non torna proprio a casa. Della parità di genere, anche riguardo al documento di cui ci stiamo occupando, parleremo tra poco. Prima di proseguire vorrei leggervi alcuni tipici casi forniti da Oxfam come esempi di quello che accade nel mondo nell'industria alimentare. Eccone cinque. Primo, Unilever si rifornisce di olio di palma da Wilmar International, un'azienda accusata nel 2011 in Indonesia di avere illegalmente abbattuto foreste e di aver violentemente cacciato, dopo lunghe controversie, la popolazione fuori dalla propria terra. Unilever continua ad acquistare olio di palma da Wilmar, ritenendosi soddisfatta della decisione aziendale di partecipare al processo di mediazione guidato dalla Banca Mondiale. Questo processo, iniziato a seguito di molte denunce da parte delle comunità colpite, ha condotto l'azienda e le comunità ad avviare un tavolo di confronto per affrontare le questioni sollevate nei reclami presentati dalle comunità. Secondo esempio. Le prime grandi piantagioni di cacao in Africa risalgono al 1880 nelle colonie portoghesi di São Tomé e Príncipe, isole divenute tristemente famose per l'utilizzo illegale di manodopera in stato di schiavitù. Aziende allora leader nel settore del cioccolato come Cadbury e Fry Brothers, adesso di proprietà della Mondelez, l'ex Kraft, e Roundtree, che è il creatore di Kit Kat, adesso di proprietà della Nestlé, queste aziende compravano cacao proveniente proprio da quelle piantagioni. Per tutto il secolo successivo le stesse aziende hanno continuato a confrontarsi con i problemi dei diritti del lavoro nei campi di cacao. E nel 2009 Cadbury ha risposto alle preoccupazioni dei consumatori impegnandosi ad acquistare il 100% di cacao dal commercio equo e solidale per produrre la cioccolata venduta in Gran Bretagna. Terzo esempio. Nel 1890 Thomas Lipton, quello del Lipton Tea, ora di proprietà dell'Unilever, ha acquistato le sue prime 4 piantagioni di tè in Nuvara Eliya, che è un distretto dello Sri Lanka, che allora si chiamava Ceylon. La regione divenne famosa per la sua estrema povertà, per la mancanza di acqua potabile, per un elevato tasso di alcolismo. Alla fine del XX secolo anche Unilever ha comprato e venduto diverse piantagioni nell'area. Oggi l'azienda ha promesso di rifornirsi al 100% di tè dalle fattorie certificate a livello mondiale dalla Rainforest Alliance, che è un'associazione che tutela le foreste pluviali nel mondo. Tuttavia, questa certificazione è stata oggetto di critiche in alcuni recenti rapporti e non ci sono molti studi indipendenti in grado di valutare i costi-benefici di produttori e lavoratori che partecipano a questi programmi di certificazione. In un carteggio con Oxfam, Unilever ha affermato l'impatto positivo di questa certificazione, dichiarando che il programma della Rainforest Alliance ha portato a un miglioramento delle condizioni dei proprietari agricoli di piccola scala e dei lavoratori delle piantagioni di tè. Le valutazioni di impatto hanno evidenziato rendimenti più elevati e un miglioramento della redditività per gli agricoltori e per i lavoratori, oltre che un migliore e più sicuro uso di fertilizzanti. Quarto, nel 2011 nelle piantagioni di tè in India certificate dalla Rainforest Alliance, quelle che riforniscono Unilever, alcuni ricercatori hanno riscontrato problemi relativi al pagamento dei salari minimi e alla discriminazione contro le donne, alloggi e servizi igienici al di sotto degli standard e l'applicazione di pesticidi senza le dovute protezioni, scoprendo inoltre che a molti lavoratori delle piantagioni era stata negata la possibilità di avere un contratto permanente. Molte di queste pratiche violano le norme del diritto del lavoro in India, gli standard dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e gli stessi standard stabiliti da Unilever per i propri fornitori. Unilever ha risposto a queste accuse e sostiene di voler affrontare questi problemi a condizione che siano i fornitori terzi a dare le informazioni rilevanti. Quinto e ultimo esempio. Gli agricoltori nella provincia di Heilongjiang in Cina dicono di essere stati truffati per anni nelle stazioni del latte della Nestlé. I media cinesi denunciano che in questi punti di raccolta gli indicatori di peso fossero contraffatti per far risultare le quantità di latte consegnato inferiori alla realtà. Gli agricoltori non avevano nessuna possibilità di opporsi al sistema di misurazione deciso dalla Nestlé. Secondo quanto riferito, i prezzi pagati erano inferiori al tariffario stabilito dal governo. Alcuni di noi sono così arrabbiati che preferirebbero uccidere le proprie mucche piuttosto che consegnare il latte alla Nestlé, ha testimoniato Zhao Yongwu, un agricoltore della zona. Eppure i 20.000 produttori di latte della città di Shuangcheng sono obbligati a consegnare il loro latte alla Nestlé, visto che opera in un regime di monopolio. La Nestlé afferma che ha sostituito il gestore di quella stazione e che sta conducendo un'indagine sugli altri centri di raccolta. Ecco, questi sono alcuni dei punti che Oxfam cita come esempio e abbiamo così capito quali sono i guasti del sistema e perché è urgente porvi rimedio. Cose che non vanno sono l'acquisizione di terre a basso costo, che sarebbe meglio destinare alla sopravvivenza dei poveri invece che a produrre prelibatezze per i ricchi, una gestione della forza lavoro tutta da rivedere, salari bassissimi, garanzie quasi mai esistenti, non raramente lavoro minorile, a volte quel, tra virgolette, lavoro forzato, che è solo un modo elegante per parlare di schiavitù. Le stesse aziende si sono rese conto di questo e lo hanno denunciato. Lo ha fatto, per esempio, Nestlé nel novembre 2011, quando ha scoperto che il 75% del cacao della Costa d'Avorio proveniva da canali che non davano alcuna informazione sulle condizioni di lavoro, scoprendo così numerosi casi di lavoro forzato e minorile. Ora, l'azione successiva della Nestlé è sicuramente degna di plauso. Ma è possibile che queste scoperte si siano avute solo nel 2011? Il dubbio che già lo sapessero e non abbiano fatto niente è forte e rimane. E poi gli agricoltori di piccola scala, fatti fuori un po' come capita alle piccole botteghe nostrane quando un nugolo di ipermercati invadono le nostre città. La maggior parte degli agricoltori con appezzamenti di terra più piccoli di 2 ettari, e sono più di 400 milioni nel mondo, sono addirittura costretti a comprare il cibo che consumano. Per questo, quando i prezzi aumentano, si trovano di fronte al dilemma se mangiare o mandare i figli a scuola o comprare le medicine e così via. Per concludere questa parte c'è la questione del genere. Storicamente alle donne è sempre stato riservato un ruolo di secondo piano. In molte situazioni era loro persino vietato di stipulare contratti che prevedessero il possesso dei terreni. E ancora oggi le donne continuano ad avere, rispetto agli uomini, meno accesso alla terra e alle altre risorse vitali per la produzione del cibo. Così, per esempio, le piccole coltivatrici in Africa possiedono solo l'1% dei terreni agricoli, ricevendo solo il 7% dei servizi di informazione e meno del 10% del credito nel settore agricolo. Nessuna delle 10 più grandi aziende dell'alimentare ha mostrato un serio impegno nella promozione della parità di genere nella catena di produzione. Le donne in agricoltura sono super rappresentate nei posti di lavoro meno pagati, mentre gli uomini vengono impiegati in posizioni più remunerative. Spesso sono le donne che producono materie prime come cacao, tè e caffè, ma quasi sempre sono gli uomini a vendere e a gestire il denaro che se ne ricava.
Passa correndo lungo la statale un autotreno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante a 2 occhi che sembra un diavolo. Adelante, adelante, l'arrivo è distante alla fine di questo tavolo, di questo cavolo di pianura, di questa terra senza misura che già confonde la notte e il giorno. E la partenza con il ritorno, e la ricchezza con il rumore, e il diritto con il favore, e l'innocente col criminale, e il diritto col carnevale. Passa correndo lungo la strada, il noto treno carico di sale. Dal cielo all'inferno all'olimpico, dal Quirinale, da Torino al Palermo, dal futuro al moderno, dalle fabbriche, dalle lampare, in questa terra senza più fiumi, in questa terra con molti fumi, tra questa gente senza più cuore, e questi soldi che non hanno odore, e queste strade senza più legge, e queste stalle senza più grecce, senza più padri da ricordare, e senza figli da rispettare. Passa correndo lungo la statale, un altro treno carico di sale. Adelante, adelante, c'è un uomo al volante, c'è un'ombra la pianura. Adelante, adelante, il destino distante alla fine dell'avventura, e si nasconde in un polverone nell'orizzonte di un acquazzone, e nei vapori della benzina diventa musica nella mattina, e meraviglie sudamericane, e con fanatico senza pane, arcobaleno sotto le scale, e paradiso nel temporale. Passa correndo lungo la statale, un altro treno carico di sale. Passa correndo lungo la statale,
carico di sale.
Francesco De Gregori con Adelante, Adelante. Noi viviamo in un mondo strano, in cui le parole contano sempre più dei fatti e in cui ci si difende dalle accuse semplicemente dicendo «ma io l'avevo detto», come se questo fosse sufficiente. E così abbiamo leggi e posizioni internazionali di tutela dei diritti dei consumatori, ne abbiamo anche troppe e ogni volta che salta fuori una rogna, salta fuori anche una presa di posizione di quelli che contano. Così nel 2011 esce un pistolotto chiamato Principi guida per le imprese e i diritti umani, che contiene tutto quello che si dovrebbe fare semplicemente seguendo le regole del buon senso, e cioè garantire a tutti il lavoro, uguaglianza sociale, diritto alla salute, al cibo, all'acqua. Naturalmente contiene molto altro, ma è demenziale, secondo me, pensare di vivere in un mondo in cui si debbano scrivere, nel 2011 poi, queste cose perché evidentemente non sono affatto rispettate. Tutto questo però ha mosso qualcosa. Le imprese si sono sentite addosso una specie di spirito natalizio e hanno scoperto che il loro modo di produrre era dannoso e sono corse ai ripari. Lo hanno fatto con dichiarazioni anche importanti, alle quali tuttavia non sono seguite sempre azioni degne di tanto impegno. Siccome però da questo pantano dobbiamo far emergere anche il buono, ecco le promesse più eclatanti. La PepsiCo ha riconosciuto l'accesso all'acqua come diritto umano. La Coca-Cola ha promesso di neutralizzare il suo consumo di acqua entro il 2020 attraverso l'attuazione di un programma chiamato Live Positively, cioè Vivi Positivamente. Nel 2010 il gruppo alimentare inglese Associated Pritchett Foods, cioè l'ABF, ha stabilito che entro il 2015 attuerà una politica di approvvigionamento di olio di palma solo da coltivazioni sostenibili. E per la prima volta ha pubblicato un rapporto di valutazione della propria responsabilità aziendale. Alcune aziende controllate dal gruppo ABF, tra cui la Twinings e Ovaltine, hanno previsto il pagamento di un salario minimo ai braccianti agricoli, tale da soddisfare i bisogni primari. Nel 2012 Unilever si è impegnata a coinvolgere nella sua rete di fornitore almeno 500.000 di agricoltori di piccola scala, al fine di migliorare le loro pratiche agricole e renderli più competitivi. Nel 2009 Mars è stata la prima azienda ad impegnarsi ad acquistare entro il 2020 il 100% del cacao da coltivazioni certificate. Ora, io so benissimo cosa pensa la maggior parte di voi. C'era mai bisogno di fare promesse su questioni come queste, che sono alla fine i diritti più semplici ed elementari dell'uomo? Beh, io non so cosa dirvi, in effetti sembra la letterina di un bimbo birichino rivolta a Babbo Natale che comincia sempre con «prometto che sarò più buono». In realtà le aziende fanno il loro lavoro anche in questo campo, pubblicizzano quello che è bello e sembra pulito e nascondono le schifezze che nella filiera alimentare ancora oggi diffusamente si registrano. Di fatto le condizioni diventano sempre peggiori e a questo concorrono molti fattori di cui abbiamo già parlato. I cambiamenti climatici in primis, con una desertificazione crescente ed una riduzione delle aree fertili. La destinazione di immense aree a colture non alimentari, il conseguente aumento dei costi che rendono la vita dell'agricoltore locale di piccola scala ormai quasi insostenibile. In Ghana i coltivatori di cacao guadagnano 80 centesimi al giorno. I thailandesi sono pieni di debiti a causa dei continui disastri idrogeologici. I coltivatori di banane sono costretti ad usare pericolose sostanze chimiche per sostenere la produzione e così via. Queste difficoltà portano le popolazioni coinvolte a fare pressione, a ribellarsi ad un sistema così ingiusto. I segni di questa ribellione si cominciano a notare anche in paesi certo non sindacalizzati come l'Indonesia o il Senegal. E poi c'è da dire che fare le cose per bene, senza affamare la gente, rubare la terra ed acqua, inquinare il pianeta, porta ad essere imprese più performanti, ad avere performance migliori dei concorrenti che invece non lo fanno. C'è uno studio che lo afferma, condotto alla Harvard Business School dal professor Michael Porter. Del resto, noi sappiamo bene come il cliente occidentale stia oggi sempre più attento a quello che compra. L'altro giorno, in un grande supermercato della mia città, un'impiegata invogliava i clienti a gustare Nutella perché, diceva, erano confezioni del tutto nuove. Una signora di mezza età ha chiesto: «Per caso ci avete tolto l'olio di palma?» Beh, devo dire che avrei voluto abbracciarla. Ma si sa, da noi l'informazione prima o poi passa, la rete ha fatto molto in questo senso. Anche la radio, soprattutto Radio Cooperativa. Dobbiamo però pensare che questi colossi vendono ovunque e tenere conto di quello che succede nel resto del mondo, soprattutto là dove grandi masse di cittadini stanno diventando sempre più rapidamente voraci consumatori, è estremamente importante. Bene, siccome noi non ci facciamo mancare nulla, abbiamo i risultati di indagini condotte anche in quei paesi. La prima è del gruppo di ricerca Nielsen ed è del marzo 2012. Sono state fatte quasi 30.000 interviste in 58 paesi diversi e queste interviste hanno rivelato che più di metà degli intervistati in Asia, in Africa, in Medio Oriente sono disposti a pagare di più per prodotti che abbiano un migliore impatto sociale. La stessa Oxfam, l'anno prima, aveva condotto un'importante indagine. Il 90% delle donne intervistate in Brasile e nelle Filippine diceva di volere essere informata su come i loro acquisti possono fare la differenza. Perfino in Cina, quasi l'80% degli intervistati ha dichiarato di non acquistare o comunque di aver ridotto i propri acquisti di beni di largo consumo, merendine, bevande e così via, che siano realizzati da aziende che non sono socialmente responsabili. Lo stesso, come ho già detto, avviene da noi e negli Stati Uniti. Per questo non può certo essere un caso se grandi marchi del commercio equo e solidale come Fairtrade International, Equal Exchange e Caffè Direct hanno avuto aumenti nelle vendite fino al 30% secondo i dati del 2011. I movimenti e le associazioni, come Oxfam, ma certo non solo, hanno fatto pressione e alcuni governi hanno modificato le proprie leggi o il proprio atteggiamento nei confronti dell'andazzo di cui abbiamo parlato stasera. Dopo la diffusione in Europa del documentario tedesco Il prezzo delle banane, il governo dell'Ecuador ha annunciato l'introduzione di nuove leggi sull'utilizzo di sostanze chimiche nell'aria. Greenpeace ha realizzato uno spot, che è stato cliccato più di 1,5 milioni di volte, per denunciare che Nestlé utilizzava olio di palma coltivato in aree deforestate per produrre uno dei suoi più popolari snack, il Kit Kat. Le 200.000 email di protesta inviate alla Nestlé hanno costretto l'azienda ad introdurre politiche contro la deforestazione e ad investire su un team di lavoro che monitora in rete il gradimento dei suoi brand. E beh, ci sono situazioni importanti che sono state individuate e sulle quali le organizzazioni, gli stati, le aziende hanno dovuto intervenire. Ma è successo sempre quando qualcuno si è mosso, quando il grande pubblico è riuscito a sapere. Perché il timore di questi colossi su cui l'intera società dei consumi è costruita è soltanto uno, che facendo la figura dei cattivi, dei bastardi, degli affamatori di popoli, non succeda che la gente si incazzi davvero e non compri più le loro merci. Ed è proprio questo che dovremmo fare tutti, informarci e reagire, perché altre armi di difesa sembra non ce ne siano.
I can't lie, no more of your darkness. my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here on the ladder of my life. Too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning.
Don't Let the Sun Go Down on Me, questo era Elton John. Arriviamo così alla fine di questo documento di Oxfam, del quale ho cercato di tracciare le linee essenziali. Però, per chi fosse interessato all'argomento, io ne consiglio comunque la lettura integrale, soprattutto per i 179 riferimenti bibliografici e rimandi ad altre pubblicazioni, che sono poi le pezze giustificative di quanto vi ho raccontato questa sera. Quello che ancora dobbiamo scoprire è il metodo usato da Oxfam per stilare le famose pagelle e poi vedere naturalmente come è andata a finire, cioè vedere se Nestlé, Unilever, Coca-Cola e compagnia bella si meritano di essere promosse oppure no. La pagella che Oxfam assegna ad ogni azienda è composta di 7 materie, un po' come a scuola quando ci davano i voti in matematica, italiano, scienze e così via. Le materie sono le seguenti. La prima, donne. Ne ho già parlato prima. La condizione femminile è disastrosa anche nei paesi sviluppati, figuriamoci negli altri. Le donne sono la spina dorsale della forza lavoro in molte aree del mondo. Eliminare quindi le discriminazioni di genere e sostenere il loro accesso, ma anche la loro leadership all'interno delle comunità e nelle organizzazioni dei lavoratori, può avere un impatto rilevante sulla vita di milioni di persone. La classifica di Scopri il marchio, queste pagelle della Oxfam, verifica in che modo le politiche delle 10 grandi sorelle promuovono il benessere delle donne, se incoraggiano la loro inclusione all'interno della catena produttiva, se garantiscono condizioni di lavoro non discriminatorie. La seconda materia è agricoltori di piccola scala. L'agricoltura di piccola scala contribuisce allo sviluppo rurale e crea lavoro a livello locale. I piccoli agricoltori sono più sostenibili da un punto di vista ambientale perché praticano la rotazione delle colture, fanno un uso meno intensivo di sostanze chimiche, garantiscono quindi una migliore sicurezza alimentare nelle regioni più povere. La pagella valuta se le multinazionali riescono a garantire che chi crea il cibo non soffra lui stesso la fame. Cosa fanno queste aziende per assicurare che i loro fornitori abbiano un equo accesso alle catene produttive? Per garantire loro un reddito dignitoso? Quali investimenti fanno per aumentare la produttività delle loro aziende, per esempio attraverso il credito o attraverso i servizi agricoli? La valutazione tiene poi conto anche di quanto si faccia per assicurare che l'intera catena produttiva stia dentro le regole di una produzione sostenibile, come per esempio quella che ho citato più volte di Rainforest Alliance. Terza materia, i braccianti. Il 35% di tutta la forza lavoro mondiale appartiene all'agricoltura. Le 10 aziende prese in esame pagano ai lavoratori un salario minimo garantito? Mantengono per loro condizioni di lavoro sicure e protette? Questo ovviamente è un passo decisivo per aiutare miliardi di persone ad uscire dalla povertà e molti milioni di bambini a non dover più lavorare per sostenere le proprie famiglie. Quarta materia, i cambiamenti climatici. Questo è un punto che abbiamo toccato spesso in questa trasmissione. Secondo i dati registrati a novembre del 2012, il 29% dell'effetto serra deriva dall'agricoltura e dal sistema alimentare. La pagella valuta ovviamente le politiche delle aziende in questo campo. Quinta materia, la terra. Altro argomento che abbiamo trattato spesso. Sono o no coinvolte le multinazionali nei fenomeni di sottrazione di territorio alle popolazioni locali? Sono o no responsabili dell'orrendo fenomeno di land grabbing? Questo è uno dei punti dolenti, quello della terra, che viene valutato dalla pagella di Oxfam. Sesta materia, l'acqua. La pagella valuta se le aziende hanno o meno mantenuto fede all'impegno di rispettare il diritto umano all'acqua. Se garantiscono l'accesso alle fonti alle popolazioni locali, se hanno politiche di riduzione dei consumi, specie nelle aree con maggiore difficoltà in questo senso. L'ultima materia riguarda la trasparenza, che è essenziale affinché i consumatori, i produttori, i governi e le comunità locali possano mettere le imprese di fronte alla loro responsabilità rispetto all'impatto delle loro attività sugli agricoltori di piccola scala e le loro famiglie, ma è essenziale anche per dare una sostanza concreta alle dichiarazioni così pompose che molte di queste aziende hanno fatto in tema di sostenibilità. Per questo è fondamentale che almeno le informazioni sulla provenienza dei prodotti, la lista dei fornitori di materie prime, siano divulgate. Data la grandissima influenza che queste aziende hanno sui governi, ma anche sulle leggi che regolano il sistema alimentare globale, le relazioni delle aziende con i governi e soprattutto i soldi che finiscono nei conti degli stati devono essere resi pubblici. La pagella valuta se e quanto le aziende sono disposte a fornire queste informazioni. Queste sono dunque le 7 materie di studio per ottenere una pagella da Oxfam secondo il progetto Scopri il marchio. Adesso non ci resta che guardare i risultati. Si tratta ovviamente di risultati che possono modificarsi nel tempo se le aziende interessate faranno opere buone o invece azioni birichine e malvagie. Oxfam ci tiene anche a sottolineare che questa indagine non stabilisce tutta la verità. Per esempio non interviene sulla nutrizione e quindi, per fare un esempio, sull'opportunità di produrre un tipo di cibo invece di un altro. Ha lo scopo che ho cercato di spiegare stasera, niente di più, niente di meno. Del resto, sull'alimentazione, abbiamo già discusso, proprio qui a Non ci credo, con una puntata su Big Food e sui guasti delle politiche alimentari pochi mesi fa. Se vi interessa potete riascoltarla, è quella del 5 dicembre 2012, la trovate nell'archivio del sito di Radio Cooperativa. È anche chiaro, come accennavo prima, che le aziende non possono fare tutto il male da sole. In questo giro di malaffare intervengono governi che o non si pongono il problema o se lo pongono allo stesso modo dei faccendieri e dei manager di queste società. Del resto il land grabbing non è un mistero che sia condotto in prima persona da grandi stati, Cina in testa, ma anche Corea del Sud, paesi arabi, India e così via. E non possiamo neanche dimenticare che dietro le azioni che spostano territori, produzione, che prendono decisioni su cosa fare e come farlo, ci sono i grandi investitori. Gli istituti di credito stanno dietro alle aziende del land grabbing. Lo fanno anche le banche italiane, le grandi banche italiane, come risulta da un'indagine condotta da varie associazioni. La stessa Banca Mondiale è accusata da più parti di sostenere l'acquisto dei territori nei paesi poveri del mondo, invece di finanziare le imprese locali e garantire lavoro e sopravvivenza ai cittadini di quei paesi. Torniamo alla pagella. I voti sono espressi in settantesimi perché a ognuna delle 7 materie viene assegnato un voto da 1 a 10. I risultati sono veramente molto, molto deludenti. Non c'è neanche una sufficienza. Il valore più alto del voto complessivo è di Nestlé con 38 su 70, che sarebbe come prendere più o meno un 5,5. Il giudizio peggiore è quello di ABF, cioè l'Associated British Foods, con 13 su 70, un voto disastroso che nella nostra vita di studenti corrisponde ad un 2 meno. I voti positivi, che è meglio evidenziare così ci tiriamo un po' su, sono davvero molto pochi. Spiccano i 7 della Nestlé per la trasparenza e per l'acqua e quello di Unilever per gli agricoltori di piccola scala. C'è poi qualche 6, sono in tutto 6 su 70 valutazioni presenti. Dove le cose vanno malissimo è nella gestione della terra. 7 aziende multinazionali delle 10 esaminate prendono 1. Un quadro desolante, dunque, che mostra come ci sia molta strada da fare per garantire alla popolazione di tutto il mondo, soprattutto di quello più povero e indifeso, una vita che sia degna di essere vissuta. Cari amici, chiudiamo qui mentre in sottofondo ascoltate Follow Me di Royal Hunt. Vi ringrazio per aver seguito la trasmissione anche questa sera. Vi ricordo che questa puntata andrà in onda in replica ancora sabato pomeriggio e tra un paio di giorni sarà disponibile nel podcast di Radio Cooperativa. Noi ci risentiamo questa volta in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92,7 MHz di Radio Cooperativa. Rimanete in ascolto per gustare i prossimi programmi. Da Mario un saluto affettuoso a voi tutti, alla prossima!